Di nuovo con voi, entriamo nell'ultima parte di Maracanà per poi dare la linea a Firenze, stadio aperto, Niccolò Ceccarini e Francesco benvenuti, quindi vi invitiamo sempre a stare con noi, scaricate l'app, operazione che vi consente di stare con noi attraverso smartphone, PC e tablet. Allora, dunque, Mario c'è, vero? Mario ci sei?
Sì, c'è il direttore Sconcerti.
Sì,
allora,
sono.
Mario, senti, ti voglio far commentare proprio al volo questa, diciamo, Pirlo oggi è arrivato in conferenza, ha parlato subito lui, dice parlo adesso, ti riporto il virgolettato, quindi senza nessuna domanda, ha preso il microfono, ha cominciato a parlare, ha detto parlo adesso di quanto è successo l'altra sera, almeno poi pensiamo alla partita. I tre giocatori coinvolti, che sono Arthur, McKennie e Dybala, non sono convocati per la gara di domani e torneranno a lavorare col tempo e vedremo quando. Non voglio più avere a che fare con questo discorso. E poi
piccola postilla, perché nel proseguo della conferenza stampa ha poi confermato che la decisione è stata sua, ovviamente senza un accordo, però lui ha detto è stata una mia decisione.
Direttore.
Sì, d'accordo, mi sembra un'ottima decisione. Devo essere appena malizioso, cosa che voi sapete che non mi appartiene di solito. A questo punto avreste dovuto dire no, una cosa di questo genere. Io sono stupito soprattutto non dai giocatori, perché i giocatori credo di conoscerli, le evasioni, qualunque cosa le tentano sempre. Ma sono stupito dal fatto che si sia venuti a saperlo. Una società come la Juve è sempre stata proprio un esempio di come si riuscivano a bloccare tutti questi tipi di problemi. Ultimamente stanno succedendo cose che la riportano, la rimettono un po' sul pianeta degli altri, dal caso Suarez, c'è un caso eccezionale a modo suo, al fatto che qui, insomma, che ci sia stato un infortunio eclatante di un gruppo di giocatori. Con l'intervento dei carabinieri, mezz'ora i carabinieri alla porta perché i giocatori non volevano aprire, perché evidentemente lì si tentava di far intervenire la società. No, una cosa che nel modo di comunicare, nella comunicazione della Juve, è veramente una cosa quasi unica. Ricordo che peraltro la comunicazione della Juve in qualche modo deriva dalla comunicazione di una grande multinazionale, quindi siamo ai vertici mondiali della comunicazione. Ecco, anche questo bisogna considerare quando si parla di Juve. Ecco, il vero stupore secondo me è questo.
Cioè che sia uscita, Mario?
Che sia uscita, sì, perché di queste cose i giocatori ne fanno continuamente. Adesso con il Covid è già diverso, però ecco, mi stupisce che dal silenzio, dall'abituale discrezione della Juve sia uscita questa, le sia sfuggita questa notizia.
Sfuggita o voluta?
Non credo voluta, era no, secondo me non era più nascondibile. Ma insomma, di cose ne succedono spesso con le macchine, di solito la Juventus arrivava prima della realtà. Qui non c'è riuscita, non credo che abbia voluto.
Ma perché io so che c'è un po' di malizia da parte tua sulla questione.
No, perché malizia?
Dybala.
No, io
no.
Che non so. ho detto, seguivo il discorso di Mario.
Un finale di settimana malizioso, direttore.
Siamo un po' tutti maliziosi.
No, sono molto sincero. Cioè, ripeto, non è un problema. I giocatori, quando mai stanno. Cioè, è normale che un giocatore non vada a letto alle 10:30. Ora lasciamo stare il Covid, quelli che sono tutti amici, erano una decina, ma succedono. Io porto il cane fuori la notte verso l'una e sento un sacco di persone che sono. Le case parlano. Quindi non mi meraviglia di quello, mi meraviglia che la notizia sia uscita. Questo mi meraviglia è questo, tutto qui.
Bene, però Mario, secondo te questo può portare, mi riferisco ad un giocatore in particolare, perché comunque McKennie è arrivato quest'anno, Arthur lo
pure.
Stesso, Dybala c'è una situazione un po' diversa, no? Questo può portare più rapidamente, no? ad una rottura con il club, o quindi una separazione, questo fatto?
Ma secondo me non hanno molte giustificazioni, nemmeno quelli che arrivano, cioè,
certo.
siamo alla fine dell'anno, tu hai già fatto un anno di Juventus, già Arthur non è un ragazzo che viene dalle giovanili, è uno che viene dal Barcellona, non credo che al Barcellona siano molto più lassi della Juventus. Quindi è una cosa, vi ripeto, io credo veramente che siano, che questi tipi di fughe o tentativi di fughe dalle regole strette del calcio e del Covid siano molto più, d'altra parte guardate quanto cavolo se ne sono fregati chiunque delle regole degli stati, perché quando sono convocati i nazionali prendono e vanno, si prendono il loro aereo privato e vanno dalle nazionali, quindi sono stati tutti di volta in volta denunciati e i club hanno fatto finta di non poter dire niente, quindi non solo la Juve. Quindi non mi meraviglia tanto dei giocatori che sono ragazzi che si sentono peraltro onnipotenti e in buona sostanza lo sono anche. Mi meraviglia l'altro aspetto. Per quanto riguarda il rapporto di Dybala, Dybala deve capire una cosa che evidentemente gli è sfuggita. Lui in questo momento è fuori mercato, da oltre un anno è fuori mercato, perché la Juventus ha tentato più volte di cederlo, ma di cederlo alle giuste società e ai giusti prezzi, ma qualcosa non ha funzionato, o il cartellino o l'ingaggio di Dybala o tutte e due o la somma delle due cose. Fatto sta che Dybala è sempre rimasto a Torino, quindi quando Dybala pensa a se stesso deve pensarsi come a un giocatore che alle condizioni attuali è fuori dal mercato migliore, cioè quello a cui lui ambisce, per cui deve fare delle riflessioni, tanto più che adesso il mercato si è impoverito per le note ragioni.
Direttore, resto ancora su questo discorso, perché ci stavamo interrogando anche con Marco nel corso della puntata proprio sulla questione Dybala e su questo aspetto di un giocatore che per parametri in questo momento è molto difficile che possa lasciare la Juventus per vari motivi. Però le chiedo, se in tutta Europa lei dovesse pensare a una squadra che potrebbe e dovrebbe fare uno sforzo forte per puntare su Dybala, le viene in mente qualche club?
Secondo me il meglio di Dybala lo darebbe in un campionato spagnolo, sia perché proviene da un campionato quasi altrettanto spagnolo, da una nazione, sia perché è un giocatore che basa molto sul dribbling, il gioco spagnolo si fonda sul dribbling, mentre quell'inglese si fonda sulla lotta e sulla corsa, che sono già caratteristiche diverse da quelle classiche di Dybala. Se ci fosse la possibilità, io lo vedrei bene. Secondo me la sua squadra migliore sarebbe l'Atletico. Nel Reale, nel Barcellona, anche il Barcellona in questo momento, nel Reale potrebbe avere già concorrenza.
Voglio rimanere in tema di giocatori, Mario. Passo però ad un attaccante. Siccome oggi leggevo un po' di dichiarazioni, c'era Rincon, il giocatore del Torino, ha detto che sogna insomma di segnare un gol nel derby, ha detto e poi rimanere in futuro io e Belotti con il Torino. Tu in futuro per Belotti invece che squadra vedresti? Sempre il Torino, oppure potrebbe essere anche il momento di provare un altro tipo di esperienza per questo attaccante? E quale?
Sai,
tipo?
Secondo me è un giocatore, secondo me è una persona, più che un giocatore, una persona, io mi riferisco a me stesso. Io sono sempre stato goloso di esperienze, per cui mi sono mosso molto, ho cambiato molte città nella mia vita professionale. Perché mi interessava fare esperienze diverse. Ogni città è una cultura diversa, cambia tutto, è come andare all'estero. Se tu passi da Roma a Milano è un altro mondo, se tu passi da Firenze a Genova è un altro. Quindi il consiglio che potrei dare io a un altro professionista è quello di provare le esperienze, anche perché se non le fai adesso poi non le fai più, e allora diventa una completamente un'altra scelta. Sono sempre scelte rispettabili, però sono scelte profonde di vita. Secondo me Belotti è uno che nel campionato italiano può pesare moltissimo, in campo internazionale meno, anche se è un giocatore che sta crescendo, continua a crescere, ma ha proprio caratteristiche fisiche, per esempio da vecchio campionato inglese. Bisognerebbe, secondo me, io fossi Belotti resterei in Italia, cercherei di rinforzare il Torino come prima scelta, perché è evidente che lui tiene molto al Torino, se no sarebbe già. E il Torino tiene molto a lui, perché altrimenti se no l'avrebbe già lasciato andare, avrebbe già fatto. Ci sono stati state estati in cui costava 70-80 milioni, quindi è stato un sacrificio già anche dalla parte del Torino, però secondo me il suo campionato è quello italiano.
C'è una squadra che vede con le caratteristiche giuste a livello tecnico per uno come Belotti, direttore?
No, secondo me sono tante le possibilità. Sarebbe un ottimo centravanti per il Milan, sarebbe un ottimo centravanti per l'Inter se non ci fosse Lukaku, sarebbe l'ideale per la Roma e il Napoli. No, lo vedo, in Italia non ha limiti.
Mario, ti chiedo invece, dando uno sguardo al campionato, la giornata che arriva, siamo quasi in chiusura, ti chiedo, poi ricordiamo che noi saremo con Mario Sconcerti domani sera a partire da mezzanotte, quindi zona Sconcerti alle 24 nell'occasione della giornata di domani, quindi proprio per concludere un po' la
chiusura coi fiocchi.
Sì, Mario, questa giornata nella zona Champions e nella zona salvezza ci può dare delle indicazioni per quale squadra, per quali squadre anzi?
In zona salvezza credo siano importanti soprattutto le partite di Cagliari e Torino, che il Torino gioca con la Juve, una Juve un po' in difficoltà, proprio perché gli mancano dei giocatori. Se guardate la panchina, non tanto la formazione titolare, ma se guardate la panchina ha pochissimi cambi la Juve. Però è sempre la Juve, ed è una Juve che non può perdere punti, e il Cagliari gioca in casa con il Verona, che al di là del valore bisogna calcolare anche in questo momento, il rendimento di una squadra dipende dalle motivazioni che ha. Il Verona se le deve sempre inventare le motivazioni, perché il suo campionato in qualche modo l'ha già concluso. Per cui potrebbe essere una partita meno difficile di quello che sembra Cagliari-Verona, e a quel punto lì insomma è chiaro che domani se si dovesse rimanere a questo tipo di classifica ancora domani, cioè con queste posizioni di classifica, sarebbe un grosso vantaggio per il Torino. Dopodiché vedremo le altre tre, quelle a 29, che cosa faranno, ma per adesso devono spingere soprattutto Parma, Cagliari e Torino.
In zona Champions, Mario?
Esatto.
La Champions, io non mi ricordo adesso tutte le partite.
Aspetta, te lo dico io.
Se vuole faccio una carrellata, direttore, le ho qui davanti. Milan-Sampdoria, Atalanta-Udinese, Napoli-Crotone, Sassuolo-Roma, Lazio-Spezia, Torino-Juventus. Ovviamente non metto Bologna-Inter perché insomma l'Inter è abbastanza tranquilla.
Ma secondo me ci metti troppe squadre. Io controllerei le prime. Cioè, se tu controlli le prime... se le prime vanno bene, le altre restano fuori, per cui secondo me è una partita solo teoricamente facile Atalanta-Udinese, perché l'Udinese ha i mezzi fisici per contrastare l'Atalanta. È solo una squadra tranquilla l'Udinese, mentre l'Atalanta non può essere tranquilla, e questo è un vantaggio per l'Atalanta. Il Milan batte la Sampdoria. L'Inter gioca, non mi ricordo,
Bologna-Inter.
Il Bologna è sempre una squadra molto brillante, che a volte si autocancella dal campo, come ha fatto per esempio, però a volte va proprio oltre i propri mezzi. È una squadra difficile perché non ha paura. L'Inter di adesso, delle ultime tre partite, non è stata una grande Inter. Non è una partita semplice questa. Potrebbe guadagnare dei punti il Milan o la Juventus, vediamo. Io credo che Juventus-Torino sarà una partita molto nervosa. Se il Torino non è ansioso, può fare punti, perché credo che la Juventus sia in grande difficoltà in questo momento, in difficoltà psicologica. Cioè che abbia la stessa paura del Torino.
Ci sta. Volevo chiedere due cose sulla
Roma. Sì, devi.
Mario, ti chiedo le due romane. La Roma impegnata con il Sassuolo. Tra l'altro, un Sassuolo che rinuncia ad alcuni giocatori che rientravano dalla...
Ti sfida chi ne ha di meno, praticamente.
Sì, anche la Roma deve far meno di Smalling. Una Roma che potrebbe in qualche modo essere.
Non lo metterei nemmeno più tra gli assenti ormai.
Sì.
Mi dovrebbe stupirsi quando è presente.
Manca Mkhitaryan.
Sì.
È vero che manca Pedro, è vero che manca Veretout, è vero che Dzeko continua a non giocare, ma questa è una scelta tecnica. Non so che cosa sia il Sassuolo senza Berardi, Locatelli, se ritorna a giocare Magnanelli, che si avvicina alla mia età. Onestamente è una partita poco decifrabile. E il Sassuolo, anche nemmeno il Sassuolo è in un momento brillante. La Roma viene da due sconfitte. La Lazio invece gioca in casa con lo Spezia.
Dovrà fare a meno di Luis Alberto, non c'è informazione.
Vabbè, nello Spezia ti manca, lo vedi?
Lo Spezia, aspetta, perché ce lo... sono indisponibili Saponara, Dell'Orco, e questi sono i due indisponibili.
No, guarda, lo Spezia ha 35 giocatori,
è vero,
e poi se ne fa giocare 11 ne manca 24. È quella che ha impiegato più giocatori di tutti,
32 se non sbaglio, di cui 28 la titolare, direttore, una mostruosità, cosa pazzesca.
Non lo so, Lazio Spezia è una partita. Lo Spezia è una squadra molto rompiscatole. Spero che vinca la Lazio, perché vorrei che lo Spezia rimanesse sotto la Fiorentina.
Bene, detto, direttore, bene. In casa Fiorentina un'altra volta, ma al cui manca la convocazione. Sto mercato di gennaio è stato un po'
un disastro. Il mercato di gennaio.
Mi sembra che abbiamo infilato tre mercati uno dietro l'altro, che sono stati abbastanza inutili. Comunque vediamo.
Bene, Mario, siamo arrivati al termine. Noi naturalmente, come sempre, ti auguriamo un buon fine settimana, ma ci risentiamo domani sera, quindi
grazie,
vediamo
direttore.
Un po', andremo a commentare l'intera giornata.
Io le auguro buona Pasqua, perché risentiremo prima.
Ci risentiremo il giorno di Pasquetta. Grazie a Mario Sconcerti. Dunque, abbiamo fatto un po' un giro, una panoramica per quello che concerne appunto le giornate. Senti, lo sai che devi fare il pronostico?
Lo so.
Perché poi, tra l'altro, adesso i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, che abbiamo un po' di giorni fatto un po' una rivoluzione con questi, pronostici. Pronostici, perché abbiamo perso Tacchinardi perché sta allenando il Fano, tra l'altro prima partita ha pareggiato, quindi facciamo un in bocca al lupo per la partita di questo fine settimana. La situazione pronostici, Giordano già li ha dati ieri, Brambati li ha dati oggi. Manchiamo io e te perché io devo sostituire Tacchinardi.
Tu li fai off records o in diretta?
No, li faccio adesso.
In diretta
a te, assolutamente. Prima di chiudere, andiamo subito. No, perché la classifica è interessantissima. Perché al comando ci sono Giordano Erba a 97 punti. È una cosa che non si sa come è successo.
Io mi vergogno di essere lì.
Tacchinardi 89, Brambati 79. Lontanissimo, Brambati. Anzi, no, va pure aggiornata. Comunque siamo lì. Siamo in 80. Brambati c'ha un punto in più. Glielo diamo.
Un punto.
Allora. E andiamo un po' ai pronostici. Vai Erba, andiamo
con
Milan Samp, dai.
2-0.
Genoa Fiorentina.
Questa è difficilissima. 1-0.
Sassuolo Roma.
1-1.
Torino Juventus.
1-3.
Bologna Inter.
1-2.
1-2. Adesso qui ci sarà sicuramente un conflitto con Tacchinardi su una partita.
Ma vi consulterete poi.
Su una partita ci sarà un conflitto.
Credo anch'io. Sì,
allora,
sì.
Milan-Samp, io dico 1-1.
Stai attento sul derby della Mole. Che...
Genoa-Fiorentina, metto un 1-1 anche qui in questo caso. Sassuolo-Roma, metto 1-0-2. Torino-Juventus, non me ne voglio, 2-1.
Per il Torino?
Sì, per me vince il Torino. Bologna-Inter, 0-2. Per me vince il Torino stavolta.
Vince il Torino.
Tacchinardi non è d'accordo.
Perché, cioè, vedendo anche le ultime partite, Torino ha convinto e non convinto. Ho letto molti addetti ai lavori convinti di una buona gara che può fare il Torino. Mi dici da che parte questa convinzione? Cioè, secondo me parte più da un fatto che la Juventus sta a pezzi. È più per quello, no? Piuttosto che il Torino che ha fatto di una forma smagliante. Perché io, questa forma smagliante del Torino, insomma, non lo so.
Ma no, guarda, secondo me deve sfruttare questo momento. È una partita veramente dove arrivano tutte e due con grandissime incognite.
Però dice o vince questo derby o non vince
o
più.
O ci prova adesso non. E sì. Poi credo che potrebbe approfittare di questa situazione, di questo marasma che è successo in questi giorni.
Tantissime
quindi,
assenti la Juve.
Le assenze. Ci deve provare. Si potrebbe appellare a quel vecchio cuore granata che magari viene fuori proprio in questa partita e viene fuori il risultato. Non me ne voglio adesso, però la Juve la vedo veramente in difficoltà.
Soprattutto per certificare un po',
però,
no, il momento
la qualità
di
ce l'ha,
sì.
Una squadra che c'ha sempre la qualità, quindi,
ma ne ha...
o comunque c'è i singoli che possono risolvere in qualsiasi momento
rispetto
la partita
rispetto al Torino,
quindi sarà una partita, prima mi sembra proprio sconcerta, partita scorbutica,
nervosa
sì, quindi sì. me l'aspetto così. Poi è chiaro che la Juventus ha dei singoli, tra cui Cristiano Ronaldo, che possono cambiare sempre, no?
Sì, ad oggi è ancora il cavaliere della Serie A, tra l'altro.
È a posto,
23
quindi,
gol,
però insomma. Credo che il Torino ci voglia provare, anche perché all'andata, se ti ricordi, non giocò una partita, la risolse
no,
negli ultimi minuti, insomma, la Juventus, quindi non ci fu proprio una partita con una netta.
Sì, rispetto a tanti derby del recente passato, fece un'ottima figura.
Magari sai, Nicola è uno che riesce, potrebbe aver trovato un po' più di dare un po' più di tranquillità a questo gruppo. Lui è uno che lavora molto anche sull'aspetto mentale,
sì.
Quindi potrebbe trovare una carta di questo tipo. Però dai, è il derby, io non lo so, ho la sensazione che Torino...
No, incuriosito dal fatto, perché era un'opinione trasversale che avevo letto, no, sul Torino, c'erano buone sensazioni e mi interrogavo, insomma, tutto qua.
No, il fatto è che nessuno magari si aspettava che la Juventus potesse arrivare a questo derby in questa maniera.
Io difficoltà, per esempio, quest'anno sulla Juventus
sì,
ma così tante...
Così tante no, e vediamo. E poi si gioca tutto in due partite,
sì.
Perché sono due partite dove si gioca tutto.
Juve-Napoli o snodo Champions.
Sì,
perde, veramente... inguaiata la Juve.
Sì,
per il quarto posto.
Vediamo un po'. Tanto noi domani ci risaremo a partire dalle ore 12 con la lunga diretta di tutte le partite. Termineremo tardissimo a mezzanotte e mezza con voi, quindi saremo sempre con voi, tutti aggiornamenti, commenti, post partite, eccetera, eccetera. Grazie a Jacopo Erba,
grazie,
come sempre.
Grazie a te Marco Piccari.
Grazie ad Andrea Magliocca e Gennaro Lapadura in cabina di regia, tutta la redazione con Francesco Tringali in testa e Daniele Petroselli. E do adesso la linea immediatamente a Firenze per Stadio Aperto a Niccolò Ceccarini e Francesco, benvenuti. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 22:30 qui in studio con Cinzia Sant'Angeli che ritorna. Ci sarà anche Alessandro Santarelli in studio e poi gli ospiti collegati via Skype. A domani e buon proseguimento. Ciao.
Ciao.